Buongiorno a tutti. Devo dire che la prima parte di lode, di adorazione, con i canti, ma anche con il brano che è stato scelto ed è stato letto, hanno, devo dire, introdotto molto bene il passo di oggi, il brano che andremo ad analizzare oggi. Ho dato un titolo a questo sermone, questa predicazione, e l'ho chiamato Non io ma Cristo, che è appunto forse la parte più importante dei versetti che oggi andremo a leggere, che si trovano nell'epistola di Paolo ai Galati, al capitolo 2, i versetti da 19 a 21. Avete mai assistito o visto una maratona? Immagino di sì. 42 chilometri e 195 metri, per l'esattezza. Questo è il percorso esatto di ogni maratona, grazie. Tanta strada, 42 chilometri, tanta fatica. Proviamo però adesso ad immaginare questa scena. L'atleta più forte corre tutta la maratona, arriva fino alla fine, dà tutto di sé, supera anche lo sfinimento e poi finalmente taglia il traguardo. Ha vinto la gara e la gara è finita finalmente, ma proviamo ad immaginare, invece di fermarsi, di festeggiare, di riposare, di andare dall'allenatore, lui continua a correre con lo stesso affanno, con lo stesso ritmo di prima, come se la gara non fosse mai terminata. Penseremmo subito che chiaramente c'è qualcosa che non va. Quell'atleta semplicemente non ha capito che ha già tagliato il traguardo. E nella vita di un credente potrebbe succedere anche la stessa cosa. Dopo anni di cammino cristiano vissuto con estrema serietà, può capitare di vivere con questo stesso atteggiamento? Noi sappiamo bene che non siamo perfetti. Sappiamo quanta fatica e quanto amore servono ogni giorno per cercare di somigliare sempre di più all'esempio perfetto di Gesù e di vivere anche come Lui stesso ha vissuto. È una battaglia quotidiana che viviamo tutti i giorni, fatta di scelte silenziose, di preghiere anche sincere e dal desiderio profondo di fare la cosa giusta in ogni ambito, in famiglia, sul lavoro o a scuola, per chi ancora studia, ma anche in chiesa. Eppure capita a volte di sentirsi stanchi dentro. È quella stanchezza tipica di chi ama il Signore con tutto il cuore, ma deve fare i conti con i propri limiti e con le proprie debolezze, o addirittura anche con la brutta sensazione di non fare mai abbastanza. In quei momenti, quali pensieri ci passano per la testa? Quanto ci pesa la paura di deludere Dio o anche le persone che abbiamo intorno, le persone a cui teniamo? E perché rischiamo di trasformare la nostra fede in un dovere pesante, perdendo di vista la gioia di quel regalo, di quel dono gratuito che Dio ci ha fatto salvandoci? Questa preoccupazione ci mostra una verità che riguarda ognuno di noi, credo, anzi ne sono certo. Anche dopo anni di cammino cristiano è facile in certe situazioni smettere momentaneamente, spero, penso proprio di sì, smettere di fidarsi di Dio e ricominciare invece a contare sulle nostre forze. Perciò, senza accorgercene, iniziamo a vivere una vita spirituale come una corsa, come questa corsa che non ha mai fine. Di fronte a questa fatica del cuore, però, la parola di Dio interviene e ci rivolge un invito stamattina a tornare alla vera sorgente della nostra vita. Quindi vi chiedo per favore di alzarvi in piedi per leggere il brano che vedremo oggi insieme, nell'Epistola dei Galati, al capitolo 2, i versetti dal 19 al 21. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Grazie, accomodatevi. Paolo scrive queste parole ai credenti della Galazia, che avevano iniziato il loro cammino di credenti con molto e con grande entusiasmo. Purtroppo però è successo che nelle loro comunità erano arrivati dei predicatori che, pur non negando l'importanza di Gesù, di quello che del valore del sacrificio di Gesù, dicevano però che bisognava aggiungere i propri meriti e l'ubbidienza anche alle regole della legge per essere davvero salvati, veramente salvati. Questo è quello che dicevano loro, i legalisti. Era un tentativo questo nato dall'ansia di costruirsi una sicurezza del tutto umana, solamente umana, che voleva andare al di sopra del dono gratuito di Dio. Questo pericolo è molto vicino, molto più vicino a noi anche di quanto pensiamo. Nel contesto di questa epistola era successo che poco prima, nella città di Antiochia, persino un pilastro della Chiesa di quel momento, parliamo dell'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro, si era lasciato condizionare. Per paura del giudizio dei legalisti, appunto, aveva iniziato a comportarsi in un modo ipocrita, possiamo dirlo. Pur conoscendo la libertà del Vangelo, aveva però preferito fingere per apparire perfetto agli occhi degli altri. Ma Paolo stesso, l'Apostolo, lo affronta apertamente e con fermezza, perché capisce una cosa fondamentale. Quando pensiamo che il nostro valore e la nostra sicurezza dipendano dai nostri sforzi o da quello che dicono gli altri di noi, stiamo in quel momento svuotando il Vangelo del suo valore e diventiamo contemporaneamente schiavi del dovere. Perciò questo brano che abbiamo letto ci parla direttamente e ci ricorda che chi siamo davvero in Cristo, e lo fa attraverso tre verità fondamentali che approfondiremo adesso insieme, già vediamo qui nella slide. Quindi vedremo la morte con Cristo, la prima verità, la vita in Cristo e poi la sufficienza di Cristo. Partiamo dalla prima verità, che cambia completamente il modo di guardare noi stessi. Nel versetto 19, appunto, Paolo scrive una frase che all'inizio può sembrare un po' strana, anche contraddittoria. E il versetto dice: quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Proviamo a riflettere un attimo su questo. Come si fa a liberarsi di una regola, cioè della legge, usando la regola stessa? Sembra una contraddizione. In che modo la legge di Dio diventa anche lo strumento che ci fa morire alla legge? A prima vista sembra proprio un'incoerenza, ma in realtà questo concetto si basa su un principio di giustizia molto semplice, che possiamo capire anche noi oggi attraverso un esempio. Pensiamo ad un tribunale. Quando un giudice emette una condanna e l'imputato sconta la sua pena fino alla fine, fino in fondo, la giustizia ha fatto il suo corso. In quel preciso istante lo Stato chiude la pratica. Il tribunale non ha più alcun diritto di pretendere nulla da quella persona che ha scontato la pena. Il caso è chiuso per sempre, perché la legge è stata applicata ed è stata anche soddisfatta. Allora, nessun problema, diremo, è sufficiente che io applichi tutta la legge di Dio per essere a posto. Che ci vuole? Nessun tribunale può accusarmi di quello che faccio, penso. Ma qui nasce il problema. Ed è una domanda che dobbiamo farci tutti con onestà. Come può la legge di Dio, che chiede la perfezione assoluta, essere soddisfatta se nessuno di noi è perfetto? Come si fa? Se la legge chiede una vita senza errori, mentre noi continuiamo a sbagliare, la giustizia non dovrebbe semplicemente condannarci? Assolutamente sì. Quindi come può una condanna farci chiudere anche il caso? La legge di Dio funziona un po' come una radiografia. Se andate in ospedale al pronto soccorso con un braccio rotto, la radiografia che ci viene fatta serve solamente a mostrare con precisione dove si trova quella frattura. Però la radiografia stessa non può sanare l'osso, riparare l'osso. Se noi prendiamo la radiografia e la sfreghiamo sul braccio, è inutile, non ci provate perché non funziona. E la legge, quindi, la legge di Dio fa proprio questo, ci mostra in modo perfetto come dovremmo essere, lasciandoci però privi della forza di riuscirci, per riuscirci. Più ci sforziamo di seguire le regole da soli e più ci scontriamo con i nostri limiti e con i nostri fallimenti. Però alla fine tutto questo ha un risultato, che è quello di distruggere la nostra presunzione, di distruggere anche il nostro orgoglio. Ci porta ad un certo punto ad alzare le mani e dire: basta, mi arrendo, da solo non ce la posso fare. Ce la posso fare. Questo fallimento però non è la fine di tutto, attenzione, anzi, è solo l'inizio della vera libertà. Solo quando smettiamo di pensare di poterci salvare da soli con le nostre buone azioni, siamo pronti allora ad accettare l'unica via d'uscita che Gesù ha preparato per noi sulla croce. La liberazione che offre Gesù non è una scorciatoia, non è un trucco. Quella condanna che meritavamo noi secondo la legge è stata davvero eseguita, è stata portata a termine, è stata portata a termine fino in fondo, ma non su di noi che la meritavamo. Gesù è venuto proprio per questo, ha preso su di sé la nostra colpa e ha pagato Lui al nostro posto sulla croce. E qui succede una cosa meravigliosa. Quando decidiamo di fidarci di Gesù, di fidarci di Lui, quando accettiamo sinceramente questa sostituzione, allora noi siamo uniti a Lui così profondamente che la sua morte diventa la nostra morte. La condanna che noi meritavamo è già stata scontata da Gesù. Noi siamo morti con Lui sulla croce. E la legge, per sua natura, non può condannare chi è già stato punito. Ecco la risoluzione. In Gesù la nostra vecchia vita è morta e sepolta. Le accuse della legge non possono più raggiungerci, perché quella persona, quella vecchia persona, non esiste più. Cos'è quindi concretamente questa vecchia persona, vecchia vita? È quella nostra posizione di colpevolezza che avevamo davanti a Dio. Da tutti i nostri errori, dall'impossibilità di soddisfare pienamente la legge di Dio. In Cristo tutto questo è stato cancellato e seppellito per sempre. A questo punto però può sorgere un dubbio, ed è un'obiezione che molte persone pongono ancora oggi e che alla quale proviamo a dare una risposta. Se diciamo che siamo liberi dalle regole, che non siamo più sotto il controllo e che Dio non ci condanna più, non rischiamo di creare ancora di più il caos? Questo non ci autorizza allora a vivere senza regole, pensando che tanto siamo perdonati e possiamo fare quello che vogliamo? Eh no, perché questa domanda è una domanda fondamentale a cui Paolo risponde subito nel testo. Infatti dice subito dopo: sono morto alla legge, sì, ma affinché io viva per Dio. Essere liberi dalla legge di Dio non significa affatto vivere senza regole o fare quello che ci pare, invece al contrario, significa essere finalmente liberi, sì, dalla paura del giudizio, ma per iniziare una nuova vita in ubbidienza sincera e serena anche a Dio. Finché pensavamo di doverci meritare noi l'amore di Dio con le nostre buone azioni, che non sarebbero mai state sufficienti, noi ubbidivamo solo per paura di essere rifiutati, oppure per l'illusione, anzi, anche di sentirci a posto, di sentirci al sicuro. Era uno sforzo continuo che, se vogliamo, produce solamente ansia. O peggio ancora, produce ipocrisia. Ma ora che siamo liberi da questo meccanismo, possiamo, scusate, possiamo amare Dio non come schiavi che hanno paura del suo padrone, ma come figli che sanno di essere amati dal proprio papà. Troviamo la conferma di questa verità anche nell'insegnamento di Paolo che fa ai Romani, al capitolo 7, i versetti da 4 a 6, non li leggiamo, ma in questo brano Paolo ci ricorda che siamo stati liberati dai vincoli della legge per un motivo ben preciso, cioè per appartenere a Gesù risorto. Ora noi siamo suoi. L'obiettivo quindi è far nascere in noi una nuova vita abbondante, una vita generosa, piena di frutti buoni che prima eravamo incapaci di produrre. Ora possiamo servire Dio non per l'obbligo freddo di una legge scritta, ma per l'amore che abbiamo verso di Lui. Se ci pensiamo bene, in effetti, i divieti spesso ci fanno venire ancora più la voglia di disubbidire, no? È l'effetto del cartello vernice fresca. Appena lo leggi, ti viene subito voglia di andare a toccare col dito. La regola da sola risveglia proprio questa nostra ribellione, se vogliamo. Ma l'unione con Gesù cambia totalmente il nostro cuore dall'interno, grazie allo Spirito Santo. Non dobbiamo più sforzarci di seguire regole che sentiamo lontane e irraggiungibili, ma iniziamo invece a desiderare spontaneamente ciò che piace a Dio. Perciò proviamo a guardarci dentro con onestà. C'è un'area della nostra vita in cui stiamo ancora cercando di pagare in qualche modo il debito che Gesù invece ha già pagato sulla croce? A volte abbiamo la tendenza di trattare il rapporto con Dio come se fosse un contratto commerciale, uno scambio commerciale fatto di dare e avere. Se succede questo, dobbiamo riflettere su quello che è la nostra posizione in quel punto. E addirittura può succedere che temiamo, a volte possiamo temere che Dio, se c'è qualcosa che noi non facciamo nel modo giusto, che Dio ci sta punendo per qualche nostro errore. Capita a volte che quando qualcosa va storto nella nostra vita, il primo pensiero è proprio: ma che cosa ho fatto di male per meritare questo? Beh, questo significa ancora vivere con l'ansia delle regole. Pensiamoci un attimo, è come una persona guarita che usa la sua salute finalmente ritrovata non per intossicarsi di nuovo, ma per vivere al meglio. Cioè la libertà che Gesù ci regala è la liberazione definitiva dal potere del male che prima ci rendeva schiavi. Questa grazia oggi ci dà la forza di scegliere il bene in modo spontaneo, per la prima volta, per puro amore, lasciandoci alle spalle la paura del castigo. Quindi siamo invitati a ricordare questa certezza. In Gesù la condanna è svanita e il debito è stato pagato. La nostra ubbidienza non è lo sforzo disperato per farci volere bene da Dio, ma è la nostra risposta d'amore verso chi si scopre pienamente accolto dal Padre. E poi l'Apostolo Paolo quindi ci svela nel versetto successivo dove risiede il segreto, e cioè la vita in Cristo, al versetto 20. Dopo aver capito che la nostra vecchia posizione di condannati da un tribunale che esigeva la nostra impossibile perfezione e che la nostra condanna è stata cancellata per sempre sulla croce, ora siamo pronti a scoprire il cuore più profondo di questo brano, nel versetto 20. Paolo scrive: «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Fermiamoci un attimo sull'inizio di questa frase. Sono stato crocifisso con Cristo. Nella versione originale, nel greco, questo verbo è espresso nel tempo perfetto passivo. Cioè questo tempo verbale indica un'azione che è stata fatta nel passato, ma i suoi effetti continuano ancora a rimanere vivi e stabili ancora oggi nel presente. Paolo descrive una realtà spirituale e legale definitiva. La croce ha spezzato per sempre il filo della vecchia vita e ne ha iniziato uno completamente nuovo. Ma subito dopo l'Apostolo introduce un paradosso anche straordinario. Dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per capire che cosa significa possiamo usare un'altra immagine. Immaginiamo una casa buia, umida, fredda, e ci troviamo nel bel mezzo di un inverno rigido. Ovviamente ci rendiamo subito conto che fa troppo freddo. E quindi cerchiamo in qualche modo di scaldarci, ma come lo facciamo? Lo facciamo accendendo dei piccoli fiammiferi. Questi fiammiferi sono i nostri sforzi personali, le nostre buone intenzioni, i nostri tentativi di piacere a Dio. Ma sappiamo però come va a finire, no? Il fiammifero dura pochi secondi, poi ti scotta anche le dita e poi si spegne subito. E appena si spegne ritorniamo con la stanza, con la casa fredda, buia e umida come prima. La soluzione di Dio consiste invece nello stabilire all'interno della casa, una sorgente di calore che è inesauribile, ovvero la presenza reale di Gesù, il Salvatore. Da quel momento la luce e il calore non dipendono più da sforzi inutili, ma fluiscono proprio direttamente, ininterrottamente da una sorgente che lavora dall'interno, lavora nel nostro cuore. A questo punto dobbiamo però fare attenzione a un possibile dubbio anche qui. Qualcuno potrebbe dire, anche giustamente, ma dici che il mio io è morto e al mio posto vive un altro, Gesù, ma non c'è il rischio di annullare quindi la mia personalità? Cioè, diventare cristiani significa forse rinunciare alla propria identità e diventare degli esseri senza volontà? Esistono queste domande, questi dubbi, ma la parola di Dio risponde anche a questo in modo molto semplice. Il Vangelo, attenzione, non cancella la nostra unicità, e invece la libera. In altre parole, Gesù, che è Dio e il Creatore, il nostro Creatore, è colui che ha progettato la nostra mente, il nostro carattere, la nostra sensibilità, il nostro essere. Ma perché mai il Creatore dovrebbe voler distruggere quest'opera d'arte che ha disegnato con tanto amore e così perfetta? Al contrario, lui desidera liberare dal peccato ciò che ha creato invece puro, e lo ha creato con molta cura. Quando Paolo scrive «non sono più io che vivo», si riferisce a quell'io egoista, a quello schiavo dell'ansia, sempre preoccupato di difendere la propria reputazione. Quando questo egoismo si spegne, torniamo ad essere noi stessi. Pensiamo proprio allo stesso apostolo Paolo. Dopo la sua conversione, dopo l'incontro con Gesù sulla via di Damasco, è diventato un uomo senza personalità? Anzi, lui è rimasto quell'uomo attivo, intelligente, coraggioso e appassionato che era prima. Lo leggiamo nella parola di Dio. Solo che quelle doti naturali non erano più usate per il proprio orgoglio, ma sono diventate degli strumenti e delle doti guidati dall'amore di Dio. L'unione con Cristo ci restituisce a noi stessi. Non è uno slogan, è la verità. E inoltre Paolo chiarisce subito che la sua vita normale continua, sì, ma in un modo diverso. Dice: la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Qui la parola carne indica semplicemente la fragilità della nostra condizione umana di tutti i giorni, di vita quotidiana. Il cristiano vive la sua vita ordinaria, va al lavoro, cura la propria famiglia, affronta la stanchezza, affronta anche i problemi di salute, come abbiamo sentito anche stamattina, ma vive tutto questo nella fede in Gesù. E fidarsi di Gesù è semplice, guardate, perché si basa su un fatto vero, su un fatto concreto. E infatti Paolo aggiunge di credere nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, capite? Gesù non è morto per una folla anonima. È morto per me, è morto per te, personalmente. Ti conosce per nome, sa tutto di te. Eppure ha scelto di dare la sua vita al posto tuo. Pensiamoci un attimo. Spesso noi abbiamo il timore che se gli altri intorno a noi ci conoscessero davvero con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre debolezze, forse dei segreti anche nascosti, alla fine queste persone forse ci rifiuterebbero. Questo è un timore. E invece sulla croce Gesù ha fatto esattamente il contrario. Pur conoscendoci già in modo perfetto, vedendo ogni nostra fragilità e ogni nostro errore, eppure, proprio conoscendoci così come siamo, ci ha amati e ci ama ancora così tanto. E lo ha fatto dando se stesso sulla croce, per noi, al posto nostro. La croce di Gesù risponde proprio a questo nostro immenso bisogno di essere accettati. Questa nuova identità è definitiva e protetta per sempre. Non è una questione passeggera, è protetta per sempre. L'Apostolo Paolo lo scrive chiaramente anche in Colossesi, al capitolo 3, versetti da 1 a 4, ricordandoci che da quando siamo risorti con Cristo, la nostra vera vita è nascosta e al sicuro con Lui. Ora siamo liberi dall'ansia delle cose terrene, perché la nostra esistenza è legata per sempre e definitivamente alla sua gloria. Ma come possiamo vivere noi tutto questo nella realtà concreta, in mezzo alle nostre giornate normali e anche imperfette? Paolo dice una cosa straordinaria: la vita che vivo ora nella carne, cioè nella fragilità, come abbiamo detto prima, nelle nostre fragilità di un corpo umano, con una stanchezza fisica, con le scadenze che incombono, i problemi e anche i nostri limiti caratteriali, diciamolo, anzi forse quelle sono la cosa più importante. Ma Paolo dice che la vive nella fede nel Figlio di Dio. Questo cambia completamente il modo di guardare la nostra imperfetta santificazione. La vita cristiana non è un progetto di automiglioramento, qualcosa che noi dobbiamo fare per migliorarci, per elevarci, crescere, in cui noi con tutte le nostre sole forze cerchiamo di diventare più buoni, perfetti, per farci accettare da Dio, l'abbiamo già detto. Si appoggia invece su una certezza storica, vera, personale, abbiamo detto, che riguarda ognuno di noi singolarmente. Il Figlio di Dio ha amato ognuno di noi singolarmente, personalmente, e ha dato se stesso, e ci amerà anche per sempre. Ma se questa vita è un dono gratuito che riceviamo perché Cristo vive in noi, che valore hanno allora le nostre scelte di tutti i giorni? Come evitiamo di trasformare questo riposo, chiamiamolo così, nella fede, evitare di trasformarlo in una indifferenza, di pigrizia, se vogliamo? La risposta a questo dubbio ci mostra la bellezza del Vangelo e ci svela la sufficienza di Cristo, ed è il terzo punto. E arriviamo quindi all'ultimo tassello della dichiarazione di Paolo, nel versetto 21. Qui l'Apostolo fa una sintesi chiara, chiarissima, e ci mette di fronte a una scelta definitiva. Scrive così: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, allora Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Fermiamoci un momento su questa espressione: io non annullo. Anche qui nel greco originale, frutto di ricerche, non conosco il greco, ma insomma ho fatto un po' di ricerche, la parola usata significava letteralmente scartare, mettere da parte o trattare qualcosa come se non valesse più nulla. Paolo sta dicendo una cosa importante: se cerchiamo di aggiungere anche solo un briciolo dei nostri sforzi per farci accettare da Dio, noi stiamo letteralmente scartando la sua grazia. Stiamo trattando il suo regalo più grande come se fosse un qualcosa di inutile. Non so se ci rendiamo conto. È come guardare Gesù sulla croce mentre sta morendo e dirgli: ti ringrazio per questo aiuto, ma questo sacrificio da solo credo che non basti. Adesso ci penso io a completare l'opera con la mia bravura. Qualcosa di tremendo. Se potessimo salvarci da soli con le nostre buone azioni, allora la morte di Gesù sulla croce non sarebbe il più grande gesto d'amore della storia, ma sarebbe un errore tragico, inutile. Se fosse bastato seguire qualche regola in più, Dio avrebbe risparmiato suo figlio. La sofferenza dei chiodi, la croce, il regalo, il dono di Dio basta da solo, è sufficiente, senza nessuna aggiunta. Immaginate che qualcuno vi regali un quadro bellissimo, di immenso valore. Qualcuno ti regali la Gioconda di Leonardo da Vinci, proviamo ad immaginare. Voi che fate? Lo appendete in salotto, lo guardate, lo riguardate, poi dopo qualche giorno vi convincete però che in quel dipinto manca qualcosa. Così decidete di prendere i colori, i pennelli e cominciate a colorare un dettaglio, aggiungere un oggetto, a cancellare una parte sulla tela per migliorarlo, renderlo più completo. Che ne pensate? Questo sarebbe un insulto enorme all'artista. Avreste solamente rovinato e deturpato un'opera d'arte perfetta. La giustificazione che Dio ci regala in Gesù è proprio così, è un'opera d'arte perfetta. Ogni volta che cerchiamo di aggiungere le nostre buone azioni, prestazioni o regole religiose per renderci più accettabili agli occhi di Dio, noi stiamo rovinando la bellezza della croce. Fatemelo dire, la bellezza della croce, la perfezione della croce, il costo della croce, il sacrificio sulla croce. Ma allora, se tutto è gratis e non possiamo fare nulla per meritare l'amore di Dio, perché allora, qualcuno potrebbe chiedersi, noi dobbiamo fare il bene? Questo messaggio non rischia di farci diventare pigri, insufficienti, indifferenti? È una domanda che anche questa sorge. Però nasce da un grande malinteso, un grande malinteso. Inverte la causa con l'effetto. Nel Vangelo le opere buone non sono mai la causa per cui Dio ci accetta, sono l'effetto. Facciamo il bene perché siamo felici di essere già stati accolti e amati senza condizioni. Pensiamo ad un albero di mele. L'albero non fa le mele per convincere il contadino a non tagliarlo o lo fa per meritarsi l'acqua. Lui fa le mele semplicemente perché è vivo, è sano. La linfa scorre in modo naturale attraverso il tronco, attraverso i rami. Allo stesso modo il cristiano non fa le opere buone per comprare in qualche modo il paradiso o evitare la condanna. Lo fa perché è unito a Gesù e la vita di Gesù scorre in lui come una linfa vitale che produce frutti. La grazia non elimina la nostra responsabilità di ogni giorno, al contrario, la libera dalla paura della punizione e dall'orgoglio del merito, trasformando il dovere in gioia. Questo concetto è spiegato molto bene anche nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, i versetti da 8 a 10, che dicono esattamente questo. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi l'Apostolo qui chiarisce che la salvezza non dipende dalle nostre opere, ma siamo stati creati in Gesù proprio per camminare nelle opere buone che Dio ha già preparato per noi. Perciò proviamo oggi noi anche ad esaminare con onestà i motivi che ci spingono anche ad agire. Quando aiutiamo qualcuno, quando offriamo il nostro tempo, quando siamo generosi, quando preghiamo, perché lo stiamo facendo? Perché lo facciamo? Lo facciamo per metterci a posto la coscienza? Per farci vedere che siamo bravi? Se agiamo così, allora stiamo trattando proprio il rapporto di Dio come un contratto, come avevamo detto prima, di dare e avere. Perciò proviamo a fare ogni cosa buona, semplicemente come un grazie, un ringraziamento a Dio per l'amore che ci ha regalato già e lo ha fatto gratuitamente. Quando facciamo del bene a qualcuno, fermiamoci un attimo, ringraziamo Dio per averci dato il privilegio di essere degli strumenti nelle sue mani, strumenti del suo amore. E così arriviamo alla conclusione. Ricordando quel maratoneta che abbiamo detto all'inizio e visto all'inizio, che continua a correre con affanno anche dopo aver tagliato il traguardo, in un certo senso potrebbe rappresentare proprio ognuno di noi. Siamo noi ogni volta che, pur avendo conosciuto la grazia di Dio, ricadiamo nella trappola di voler meritare in qualche modo la sua approvazione. Ma il Vangelo oggi interviene proprio per fermare questo affanno inutile e ricordarci la realtà vera. Se il nostro valore, la nostra giustizia, la nostra crescita spirituale dipendessero ancora dalle nostre prestazioni quotidiane, allora sì che dovremmo veramente correre all'infinito. E se bastasse anche questo nostro correre affannato per farci accettare da Dio, allora significa che non abbiamo capito il valore della croce. Abbiamo capito che secondo noi la croce sarebbe inutile e Cristo sarebbe morto per niente. Ma la verità del Vangelo è immensamente più gloriosa. Quella maratona impossibile è finita. In Cristo, per mezzo della legge, siamo morti alla legge, la giustizia di Dio è stata pienamente soddisfatta e il traguardo è stato tagliato da un altro al posto nostro, da Gesù al posto nostro. Non dobbiamo più correre per guadagnarci l'amore del Padre, perché siamo già stati amati. Questa certezza non ci rende passivi, non ci rende indifferenti, ma accende in noi una gratitudine immensa che si traduce in ubbidienza gioiosa, in ubbidienza spontanea. Non camminiamo più sotto il peso del dovere, ma nella libertà dell'amore. Perciò ricordiamoci di questa certezza incrollabile. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Signore ci benedica.